Ne abbiamo parlato in apertura e l'abbiamo ritrovata anche nella nostra rassegna stampa. Chiasso letteraria, infatti, è stato un fine settimana senza tabù, quello che si è appena concluso a Chiasso, da dove sono passati oltre 20 autori stranieri, elvetici e svizzero-italiani, ospiti della 13ª edizione proprio di Chiasso letteraria. Il Festival Internazionale di Letteratura ha accolto quest'anno oltre 5.000 persone e, con un pubblico in crescita, si conferma essere uno degli appuntamenti culturali del Canton Ticino più apprezzati. A chiudere ieri sera la manifestazione è stato Jan Brocken, che sentiamo al microfono di Matteo Martelli.
È un narratore olandese noto per la sua capacità di raccontare i grandi protagonisti del mondo letterario e musicale. Jan Brocken, giornalista e viaggiatore, ha pubblicato diari di viaggio, racconti e romanzi di successo. Con Anime Baltic compie un reportage narrativo ambientato tra Estonia, Lettonia e Lituania. Torna a fare qualcosa di simile in Bagliori a San Pietroburgo, ma stavolta epicentro del suo racconto è, come dice il titolo, la città sulla neva. Jan Brocken, benvenuto a Rete 2.
Merci.
Nella lettura di Bagliori a San Pietroburgo la prima cosa che si percepisce è un amore molto personale per la cultura russa. Come è nato questo interesse?
Oh, elle est née très jeune quand j'étais 14-15 ans. J'avais une maladie allergique.
È nato quando ero molto giovane. Avevo 14-15 anni. Un'allergia gonfiava il mio corpo, in particolare il volto. Non ero più in grado di vedere, riuscivo solo a distinguere la luce e il buio. Tutto ciò durava qualche giorno, a volte qualche settimana. Mia madre, per distrarmi, mi leggeva dei romanzi ad alta voce. Ha iniziato con Pushkin, con La figlia del capitano. È un libro breve, è durato poco. E ha continuato con Guerra e pace e Anna Karenina di Tolstoj e Dottor Zivago di Pasternak. È da lì che la letteratura russa ha iniziato ad affascinarmi.
Dunque una passione che arriva da molto giovane. Venendo alla sua pubblicazione, parliamo del compositore Shostakovich, che ha vissuto a San Pietroburgo. Lui ha detto, siamo nel periodo sovietico naturalmente, che in Russia tutta l'arte era vista con sospetto dal potere. Il regime imponeva all'arte delle costrizioni, possiamo dire dei tabù, ciò che va ovviamente contro il concetto di libero artista. Come si scontrano queste due forze, con che equilibri?
Il n'y a pas de liberté en Russie. Il n'y avait pas de liberté durant le temps des tsars, dans le 19e siècle. Il n'y avait pas de liberté sous la révolution.
Non c'è libertà in Russia. Non c'era ai tempi dello zar e nemmeno durante la rivoluzione o il comunismo, quando la libertà dei media, della stampa e poi di radio e televisione, era limitata. Non c'è libertà neppure oggi. In questi giorni ci sono stati più di 1300 arresti in Russia fra i sostenitori del movimento di contestazione di Putin, che inizia oggi, lunedì, il suo nuovo mandato. Non c'è mai stato un Parlamento davvero libero. C'è solo un partito d'opposizione, ed è l'arte. È la poesia, la letteratura, il teatro, la pittura. Sono delle forze di contropotere. Ho scritto un libro su Dostoevsky, si intitola Il giardino dei cosacchi. Lui ha trascorso 10 anni di esilio in Siberia, condannato a lavori forzati. Oggi è uno scrittore che tutti ammirano in Russia. È qualcosa di bizzarro. Pensiamo invece a Shostakovich. È stato sempre tenuto sotto stretto controllo da Stalin e dal Partito Comunista, eppure, di tanto in tanto, riceveva un riconoscimento per la qualità delle sue composizioni. Gli è capitato di ricevere 100.000 rubli. Sono questi i due meccanismi che si sono instaurati in Russia. L'arte è contro il potere e quindi agli artisti possono succedere le peggio cose, eppure al contempo vengono apprezzati e ricompensati. Alcuni artisti, proprio per queste ricompense, hanno la tendenza ad appoggiare il potere. Per gli artisti è più difficile avere a che fare con tutto ciò, con il denaro, con la gloria, che con un potere che è sempre contro di loro.
C'è peut-être encore plus difficile pour un artiste la récompense, l'argent, la gloire. Che avoir un pouvoir qui est toujours contre cet art.
È una forma di autocensura, una volta torniamo ai tabù. Nel suo libro c'è la storia con la S maiuscola, che lei racconta dimostrando di avere grande conoscenza della cultura russa e della città. Poi c'è il 1975, anno della sua prima visita nell'allora Leningrado, e il presente, o meglio un gelido febbraio del 2015. Cos'è cambiato in Russia dalla sua prima visita a quella del 2015? Dalle sue parole ci sembra di capire che quella di oggi non sia la vera Russia.
Oui, il y a énormément de différence et on le voit quand on visite la Saint-Pétersbourg maintenant, c'est un complètement différent de Saint-Pétersbourg 75.
Sì, ci sono molte differenze. Lo notiamo visitando la San Pietroburgo di oggi. Nel 1975 era una città molto cupa. Oggi molti edifici sono stati restaurati. È molto più ricca oggi che nel 75. Il ruolo delle arti però è minore. Nel 75 Shostakovich era ancora in vita. Anna Akhmatova, che ha giocato un ruolo essenziale durante tutto il periodo sovietico, era appena deceduta. La sua era la voce di tutte le madri e le spose russe. Fra il 1938 e il 1939 è rimasta, sotto la pioggia, la neve e il sole, di fronte alla prigione di Leningrado, in attesa di notizie di suo figlio, che era stato imprigionato. Con lei c'erano centinaia di donne. Ha raccontato questa esperienza in Requiem, un libro che nell'Unione Sovietica è rimasto sotto censura fino al 1987. Eppure tutti a Leningrado conoscevano i suoi contenuti a memoria. Da noi, in Occidente, quando si parla di letteratura, al primo posto mettiamo il romanzo. La poesia viene dopo. In Russia è il contrario. La poesia è al primo posto. I russi vivono con la poesia. Ieri qui a Chiasso ho incontrato una donna che ha letto il mio libro e ha appena visitato San Pietroburgo. Prima riteneva che quanto scritto nel libro a proposito dell'importanza della letteratura nella Russia del presente fosse un po' esagerato. Ha dovuto ricredersi. Al suo arrivo si è imbattuto in un autista di taxi che, guidando per la città, le indicava la dimora di tutti i grandi autori del passato. Non sono solo le élite culturali a conoscere la poesia è di tutti in Russia.
C'est pas uniquement l'élite culturelle, non, c'est pour la poésie pour tout le monde en Russie.
Ricollegandoci a questo aspetto, che considerazione ha oggi la popolazione russa del suo passato, dei suoi grandi scrittori, della letteratura che è stata probabilmente ancora la voce del popolo?
Fin années 30, Mandelstam est mort dans un camp en Sibérie en 1938,
mais nel 1938 il poeta Mandelstam è morto in Siberia, dove era esiliato. In quegli anni era assolutamente proibito possedere delle raccolte delle sue poesie, si rischiava l'arresto. La sua vedova conservava però 350 poesie manoscritte. Per non rischiare di perderle, le ha imparate a memoria tutte, dalla prima all'ultima. Negli anni 90, caduta l'Unione Sovietica, l'intera opera di Mandelstam è stata pubblicata grazie a lei, alla sua formidabile memoria. Come dicevo, il ruolo della poesia oggi resta fondamentale in Russia. Anche le nuove generazioni pensano in poesia. Un avvenimento rievoca nella loro memoria un verso poetico. Può essere Pushkin, Akhmatova, Esenin. Anche il ruolo della letteratura, più in generale, rimane importante. Due anni fa Svetlana Alexievich ha vinto il premio Nobel. Forse è meno conosciuta in Occidente, ma per i russi è indispensabile. E non ho paura nel dire che è il Dostoevsky nel nuovo millennio. Ha raccontato il declino dell'era comunista in Russia. Oggi è lei la controparte di Putin, la voce della Russia profonda.
È elle vraiment la contrepartie di Putin, è elle qui è vraiment la voix della Russia profonda.